Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna. Oggi è martedì, ci avviciniamo a piccoli passi per il momento alla sfida di sabato contro la SPAL in casa della SPAL, quindi allo stadio di Ferrara, alle ore 14. Il Parma sarà impegnato in quello che, vabbè, non è un testa coda perché il Parma non è in testa, però la SPAL è molto molto vicina ad essere la coda di questo campionato. 35 punti che valgono il penultimo posto. Mi viene da dire, vabbè, dico, penso che siate tutti d'accordo, quasi, per la SPAL, se non è già passato l'ultimo treno, ma direi di no, è questo qui, questa è assolutamente l'ultima spiaggia, dal momento che il Brescia ha 38 punti, Brescia che è quartultimo, quindi piazzamento utile per il play-out. Dicevo, potrebbe anche essere già passato l'ultimo treno, nel senso che poi non basterebbe neanche una vittoria alla SPAL per garantirsi di uscire dalle sabbie mobili delle ultime tre posizioni. Però, insomma, situazione assolutamente disperata quella della SPAL, che da due anni, bisogna dirlo, sta facendo male, peggio, francamente peggio di quanto io mi aspettassi, anche di quanto poi i nomi in rosa possono dire. Lasciamo stare Nainggolan, vabbè, che è un'eccezione, poi qui bisognerebbe aprire un'ampia parentesi, magari lo faremo in questi giorni. Però tutto sommato la rosa non mi sembra tuttora così malvagia da essere in quelle posizioni di classifica, ma noi dobbiamo fregarcene, detto proprio fuori dai denti. Il Parma deve vincere, deve fare più punti possibile, l'obiettivo che ha tracciato Pecchia, intanto perché una classifica migliore, poi la analizzeremo anche quella, una classifica migliore garantisce, almeno sulla carta, un percorso più agevole ai playoff, e poi perché è giusto non interrompere quel feeling con i successi o comunque con i risultati positivi che il Parma finalmente sembrerebbe aver trovato. Lo abbiamo detto tante volte quest'anno, insomma, tante critiche, tante partite così che non ci sono piaciute, tanti difetti. Abbiamo detto, chissà che però tutto questo non serva poi a trovare quella squadra, come almeno quella quadratura, ecco, per la squadra, non la si trovi proprio quando conterà. Incrociamo le dita, lo diciamo piano, tocchiamo ferro, però questo sta forse succedendo. Il Parma sembra una squadra veramente adesso, e c'è ancora da migliorare, da lavorare. Pecchia, che pure si è preso qualche critica, anche noi da qui non li abbiamo talvolta risparmiate, non era certo il primo sul banco degli imputati, però qualche volta ci ha lasciato un po' perplesso, ha sempre detto che questa è una squadra in costruzione, un cantiere. Ed è assolutamente così. Vi ricordo subito il numero per scriverci, il 333-9200-170. Allora, prima di collegarci con il nostro primo ospite di questo pomeriggio, facciamo il punto intanto con il servizio di Marco Bernardini.
La vittoria casalinga di domenica sul Brescia ha certificato l'accesso matematico ai playoff a due turni dalla fine e soprattutto confermato il buon momento del Parma, galvanizzato dalla festa agli eroi di Wembley, applauditi sia nel pre che nel post partita da Pecchia, che ha avuto modo di incontrare Scala negli spogliatoi. E nel frattempo si gode l'eccellente stato di forma dei suoi, riscontrabile anche nei numeri. Oltre al sesto risultato utile consecutivo, i crociati hanno raccolto il terzo successo di fila al Tardini, come non accadeva dallo scorso novembre. Allora la striscia si spinse fino a 4, con nell'ordine Frosinone, Regina, Como e Cittadella, tutte uscite a mani vuote dalla trasferta in Emilia, a cui si è raggiunto il Bari, che subì la stessa sorte ma in Coppa Italia. Qualcosa però si inceppò subito dopo la sosta, quando la squadra ducale mancò la cinquina in campionato, perdendo il derby tra le mura amiche col Modena, che inaugurò un periodo nero in cui lo stadio di casa divenne terra di conquista anche per Benevento e SPAL, entrambi in piena zona retrocessione. Ma la pausa toglie e poi dà, perché una volta lasciati alle spalle il solo punto racimolato e le zero reti segnate tra Suttirol e Como, dalla ripresa in aprile il 2-1 ai danni del Palermo ha di fatto aperto un nuovo cammino all'insegna della continuità. Ora non più una parola tabù, contraddistinto da 4 vittorie, le 3 a domicilio più il blitz di Cittadella e 2 pareggi. Ma pur a playoff acquisiti, sarebbe deleterio alzare il piede dall'acceleratore. Le ultime 2 giornate, in fondo, decideranno il piazzamento in classifica, il tabellone nella fase post-season, e potrebbero dare un'ulteriore iniezione di fiducia e morale a un gruppo finalmente consapevole dei propri mezzi.
Palla in Tribuna.
Insomma, questa è la situazione positiva, rosea. Adesso vediamo come la sta vivendo, con quali prospettive, come la vede il nostro primo ospite, Gianni Barone, giornalista, vice direttore di StadioTardini.it. Ciao Gianni.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori, tutti i tifosi del Parma, quelli passionali e quelli critici.
Eh sì, perché insomma, dai, secondo me
quindi
è stato
anche Alberto sì. Tazzono,
No, però ha ragione, cioè, però Gianni adesso non vogliamo, cioè sì. Voglio dire, credo che poi tutti alla fine, al di là della rabbia, le critiche al Parma le rivolgano in maniera costruttiva, certo, a volte ci si è anche potuti far prendere un po' dallo scoramento dopo certe partite, soprattutto nel girone d'andata, però erano critiche per amore, ecco, quindi penso che siano solo tutti che contenti di questa situazione, sperando che continui, insomma, c'è da aspettare un po', una squadra così, un anno e mezzo abbondante, però forse adesso la quadratura è stata trovata, basterà per il grande salto, punto di domanda.
Ma è una domanda sempre molto difficile, io potrei rispondere, la prima risposta, boh, non lo so, la seconda, naturalmente quella un po' più giornalistica, potrebbe anche bastare, perché se analizziamo il Parma, naturalmente sappiamo che nel calcio c'è l'imponderabile, ma se analizziamo da un punto di vista logico, dopo il rovescio di Bari, anche se il Parma ha perso con il Cosenza, ha perso con l'Ascoli, il Pisa, il Como, che non sono certo dei gran squadroni, il Parma ha cambiato un po' qualcosa. Tutti si attendevano un cambio in meglio, il poter di sfor della rosa, ma io credo che il Parma abbia cambiato qualcosa, un gioco anche diverso, anche se non è stato sottolineato da molti. Un Parma più verticale, e sì. Un Parma che ha fatto di necessità virtù, soprattutto mancando un vero centravanti, uno stoccatore capace di essere padrone dell'area avversaria, e si è inventato, naturalmente mutuandolo anche da qualche altro santone del calcio, che il centravanti migliora a volte lo spazio, come diceva appunto Guardiola, e Pecchia ha capito che poteva benissimo non schierare nessuno in avanti, lasciare nominalmente Vasquez, che tutti dicono che è un falso 9 nel centravanti di manovra, ma molte volte lo vediamo decentrato, e alle spalle anche del trequartista, che nelle ultime partite era stato Somm, e alle spalle anche di Bene che taglia dentro. È cambiato, secondo me, Alberto, anche ci sono più movimenti, questo bisogna dirlo, perché se andiamo a vedere le partite dell'ora d'andata, c'erano i due esterni, sì, che a piede invertito facevano il loro gioco e cercavano di rientrare, cercavano il tiro che più delle volte veniva ribattuto, il pallone buttato dentro con il solo inglese o chi per esso a combattere con 3-4 difensori agguerriti, e nulla di più. Questo era il canovaccio tattico offensivo del Parma, un po' poco, c'era un gran possesso palla, quel tiki che ti tocca a volte infastidiva, un po' stucchevole, dobbiamo ammetterlo, ma è cambiato qualcosa, perché adesso si riempie l'area meglio, perché vediamo che Bene che sa fare benissimo i tagli che prima non conosceva, tutti diciamo che non era una prima punta, lui è una punta esterna che sa fare la prima punta all'occorrenza. E anche Mann rientra un po' meglio, infatti in occasione del secondo gol di domenica erano in area tutti e due, Bene che è più decentrato, e Mann era centrale, era lui il centravanti di fatto che ha colpito il pallone sulla traversa, quindi qualcosa di lavoro c'è stato, quindi non un Parma migliore ma un Parma diverso, che però nello stesso tempo è diventato migliore. Questo è un po' la lettura logica che fa ben sperare per il futuro, se continua così. Se escludiamo il secondo tempo con il Benevento e la partita con il Modena, tanto per citare le ultime partite, il Parma ha sempre giocato delle buone gare, ma perché contro queste due squadre era in difficoltà? Una cosa molto semplice, quelle due squadre hanno giocato per tutta la partita il Modena a uomo contro uomo, e il Parma soffre i duelli, soffre le transizioni e soffre le seconde palle quando non ci sono spazi in mezzo al campo, e anche il Benevento di quel vecchio mappino di Agostinelli ha fatto la stessa cosa nel secondo tempo. Il Parma quando è libero di giocare come Gastaldello ha lasciato fare al Parma in tutta la partita, è un Parma che ha qualcosa in più rispetto agli altri.
Mi sembra poi tu sei anche allenato e anche in tasca il patentino d'allenatore, quindi è sempre interessante sentire le tue disamine. E porrei l'accento appunto sulla figura di Benedicciak, al di là della doppietta, che comunque non è certo casuale, quello che hai detto mi sembra del tutto calzante. Mi pare che sia lui poi il suo modo di giocare, insomma, che ha dato un po' una certa parte, cioè una buona percentuale di questa sterzata. Mi sembra sia da attribuire anche a lui, perché comunque entra spesso in area. Cioè, adesso abbiamo dei giocatori che l'area la occupano.
Sì, la occupano, però non partono con le spalle girate alla porta, ma partono con la faccia che guarda.
La vanno ad occupare, come esprimo meglio,
la vanno ad occupare. Ed è un particolare non banale questo, ma questo anche per merito di Vázquez, questo bisogna sottolinearlo, perché Vázquez porta in giro, lui non era una mezzala, quando ha giocato mezzala fatica, perché lui podisticamente non è né uno scattista, neanche un mezzofondista, dal punto di vista atletico ha qualche limite, però tecnicamente è il migliore in assoluto di tutta la Serie B. Però è bravo anche tatticamente, perché lui, se tu vedi, nelle ultime partite lui lo vedi anche decentrato sulla sinistra, proprio nel momento in cui Benek taglia dentro, e questo è molto importante, il movimento. Lui non dà riferimenti ai due centrali, che quindi sono molto in difficoltà, perché i centrali, da quando si marca zona, se non hai un riferimento con qualche attaccante che gioca spalle alle porte, sono sempre molto in difficoltà, perché vengono presi di infilata. E infatti sulla punizione del gol di Benek, che è stato preso proprio di infilata su palla ferma, quindi cosa abbastanza difficile da subire, però è così, perché il Parma fa dei buoni movimenti che nel giorno d'andata non faceva assolutamente, questo bisogna ricordarlo. Io ho visto qualche partita vecchia, il Parma era veramente troppo scolastico, troppo accademico in quel tentativo di gioco propositivo, quella bellezza che nel calcio di Serie B serve fino a un certo punto. Ma è bello anche vedere il gol che ha fatto bene, perché è stato un taglio perfetto, è bello vedere la squadra che si sa muovere, questo è molto importante.
Si muove davvero bene. Beh, insomma, sarà san dir che anche il fatto di avere a disposizione praticamente tutta la rosa, beh, lasciamo stare il lungo De Gente Valenti, ha aiutato. Questo aiuta, ma è giusto che sia così, nel senso, questo è il Parma, è stato costruito per essere questo.
Sì, indubbiamente altri non hanno la rosa che ha il Parma, né come numero né come anche qualità, perché questo non bisogna tacerlo, però a volte con le figurine, come era già successo negli altri anni, non si riesce a far niente. La mano dell'allenatore c'è stata, ma è stato positivo il fatto che picchia un po', non dico tradito se stesso, ha capito che il calcio che praticava prima necessitava di qualche variante. Questo è molto importante, lui l'ha capito, anche se è stato molto ironico dicendo siamo arrivati al vero Parma adesso, molti ridevano, però lui ha lavorato bene, questo è molto importante. È ovvio, quando hai a disposizione tanti giocatori e soprattutto hai tanti cambi anche durante la partita, puoi cercare sempre di cambiarla la partita. Contro il Benevento aveva sbagliato anticipando forse un po' troppo i tre cambi, ma questo naturalmente l'hanno sottolineato tutti, però lui giustamente vuole sempre tenere sulla corda tutti quei giocatori su cui punta e che saranno importanti per questo rush finale, perché sarà veramente importante riuscire a battere quelle squadre che il Parma non ha mai battuto, che sono il Bari e sul Tirol. Sono due squadre rognosissime che il Parma o in semifinale o in finale potrebbe sempre avere. Il Cagliari è sempre un incognito, perché è una squadra forte, però un po' troppo presuntuosa in certi momenti, proprio perché c'ha il rango dei suoi giocatori, del suo allenatore. E però tutte le altre che entreranno nei play-off, che a questo punto non si sa i quali, sono tutti inferiori al Parma, ma il vero ostacolo credo che siano Bari e su Tirol, due squadre molto rognose che il Parma dovrà cercare di superare, non certo giocando come ha fatto durante le due gare d'andata e di ritorno, sia con il Bari, che una pareggiata, una persa, sia con il Tirol, una persa, una pareggiata. Deve cambiare qualcosa, perché io credo che lì si decide il futuro del Parma.
Assolutamente. Poi parleremo anche di avversari in playoff. Prima, Gianni Barone, parliamo di singoli. Questo Man come lo stai vedendo? Domenica mi è parso che, insomma, abbia ancora qualche così nelle sue corde, un po' di egoismo di troppo, però adesso non voglio crocifiggerlo per questo, per carità, ma il giocatore come ti sembra? Perché davvero gli abbiamo visto passare delle fasi in questi tre anni come dal giorno alla notte, lui è insomma sempre un po' sulle montagne russe anche lui.
Sì, c'era forse un po' troppa presunzione, naturalmente, il fatto che sia un giocatore dotato tecnicamente, gli dava l'agio di poter fare qualsiasi cosa, ma contro avversari che ti affrontano con grinta e determinazione è sempre molto difficile anche fare dell'accademia e soprattutto essere bravi tecnicamente. Io lo vedo un po' intimidito adesso, forse un po' le critiche, fa qualcosa ma potrebbe fare di più. Perché però il fatto, come ti dicevo in apertura del mio intervento, che si è fatto trovare in area quasi come un centravanti, cosa che non era mai capitata nel corso di tutto il campionato, vuol dire che anche qualcosa dal punto di vista tattico, di tattica di reparto, ha assimilato. È un giocatore al giocatore non basta essere bravo tecnicamente, perché altrimenti si fanno i palleggi e basta e si va a fare il circo, però il giocatore forte, se è bravo tecnicamente, deve essere anche bravo nei movimenti, quindi anche tatticamente intelligente, e credo che Picchia qualcosa stia instillando in questo giocatore, anche se lo vedo ancora un po' frenato, un po' intimidito, forse perché conscio di aver deluso un po' per gran parte del campionato. Questo è anche un dato dal punto di vista psicologico, lui si sente un po' sempre un po' sotto esame.
Diciamo, sì, questo è vero, sono d'accordo, sì, questo, su questo sono pienamente d'accordo con te, magari un po' la soffre anche, non so. Gianni, la SPAL invece che squadra, cioè che partita ci attende a Ferrara?
Ma la SPAL è una squadra che ha un andamento un po' altalenante, ma è una squadra che cambiando tre allenatori, ovviamente che adesso vive un po' sulla forza di alcuni singoli. Sono venuti fuori, soprattutto nell'ultima gestione Oddo, alcuni giocatori nuovi che non conoscevamo, tipo questo Contigliano che è un 2004, Prati che è un 2003, giocano a centrocampo, questi due giocatori che hanno fatto un po' le scarpe ai vari Zanellato, ai vari Balsania. Quindi sono giocatori che qualcosa di nuovo possono dare a questa squadra. In avanti c'è un po' di confusione, perché la Mantia e Moncini non hanno reso, anche se Moncini di gol ne ha fatti, che sì, 7-8, però non hanno reso come forse si pensava. Rabbi e Rauti sono due giovani che ancora devono esprimersi al meglio, anche se Rabbi credo che abbia segnato due gol e Rauti ancora neanche uno. Però diciamo che la SPAL si gioca tutto contro il Parma, e il Parma ha il dovere di, soprattutto di non farsi attaccare a uomo contro uomo. Ma io penso che Oddo non abbia questo credo nel dare l'atteggiamento alla sua squadra, quindi Parma potrebbe spuntarla, però non è una gara facile, questo bisogna sottolineare.
No, assolutamente, anche perché l'abbiamo detto, SPAL con l'acqua alla gola, io anche per la classifica, certo, che ha 35 punti, ne ha già 3 in meno del Brescia, quarto ultimo, insomma è messa molto molto male, la vedo veramente con un piede e un dito in Serie C al momento.
Sì, indubbiamente sì.
Adesso non ho visto infatti tutti gli incroci della zona salvezza, però così, insomma.
Sì, ma è anche lì un terno all'otto, perché possono essere coinvolte ancora tante altre squadre, perché ancora diciamo che c'è il Cittadella, c'è il Perugia, che potrebbe, il Cosenza, potrebbero essere risucchiate tante squadre giù, perché tranne quelle che lotteranno per i play-off, tutte le altre che hanno il distacco e che non hanno la possibilità di arrivare nei play-off possono, naturalmente commettendo qualche passo falso o addirittura due, essere risucchiati dietro, anche se naturalmente per la SPAL e per il Benevento che urge proprio vincerle tutte e due le partite, non è facile.
Eh sì, assolutamente così. Gianni Barone, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo sempre su queste frequenze con te nelle prossime settimane, anche perché insomma qui l'anno scorso avevamo già chiuso i battenti, ad oggi palla in tribuna, quest'anno il Parma ci consente se non altro di andare avanti ancora un po', vedremo quanto, ma almeno fino alla fine del campionato ci siamo, l'anno scorso finiva molto prima. Ciao Gianni, grazie mille.
Grazie a te Alberto, ci risentiamo pure per i playoff, che sarà molto interessante discutere di queste cose.
Assolutamente.
Grazie, un saluto a tuoi radioascoltatori. Ciao Alberto.
Ciao Gianni, grazie. Messaggio di Lorenzo che dice: a prescindere da quello che farà il Sudtirol, il Parma deve vincere le prossime due gare, il Cagliari ci obbliga a farlo, per garantirsi almeno il quinto posto. Nella prossima gara la coppia di centrali sarà Circatico Baut, dopo poniamo anche ai prossimi ospiti questa domanda. Vito, eccolo Vito che ha sempre trovato il lato positivo anche quando le cose andavano male, maluccio, malissimo a volte, ma malissimo quest'anno mai, però insomma già forse anche l'anno scorso, adesso leggo il suo messaggio. Le critiche fanno parte del gioco e mister Picchia lo sa, tutti, anche i grandi, le subiscono. L'importante è credere in quello che si fa, vedere che alla fine il lavoro paga. Ricordiamoci che anche il Parma di scala in B subì una serie di sconfitte consecutive, credo 7. Poi da lì nacque il Parma magico. Forza ragazzi, Vito. Vito, non so cosa tu faccia nella vita, ma secondo me potresti fare il mental coach o comunque il motivatore, perché avresti sicuramente successo. Franco scrive: nel giudizio su Man mi sembrate troppo condizionati dal fatto che segni o meno, quando ha giocato sulla sinistra ha messo in area fior di palloni che un centravanti forte avrebbe fruttato, con un centravanti forte avrebbero fruttato numerosi gol. Franco, può essere anche che tu abbia ragione, perché no, assolutamente, comunque è un elemento importante di questo Parma che in alcuni momenti riesce veramente a dare una marcia in più a questa squadra, e deve però lavorare affinché questi momenti non siano rarefatti ma sempre più frequenti. Di tutto ciò si è parlato ieri sera nella puntata di Bar Sport, allora noi vi facciamo sentire un estratto a partire dal commento in collegamento del giornalista della Gazzetta di Parma Paolo Grossi.
Si è sovrapposta questa cosa alla crisi del centravanti, perché quando si parla di identità tecnica fin dall'inizio bisogna considerare che abbia fatto ad esempio una serie di 4 giornate in cui Inglese, centravanti prima punta, ha sempre fatto gol. Per 4 partite ha fatto gol, quindi questa è un'identità di un tipo. Poi l'identità invece di una squadra che non ha centravanti è un'altra, l'identità di una squadra che trova il suo equilibrio avendo un Vázquez che sa portare le sue giocate leggermente più avanti e che ha i tagli di Benedikčak, per cui Pecchi è stato bravo, perché nel suo piccolo ha fatto un po' come fece Ancelotti con Crespo, cioè ha difeso la scelta di far giocare Benedikčak esterno, non vedendolo ancora pronto per fare la prima punta, nonostante ne abbia il fisico, ne ha sfruttato la velocità, gli ha consentito di arrivare in zona gol da dietro e non ed essere meno marcabile, e pian piano ha trovato un po' Zanimacchia, un po' Mana, turno anche dall'altra parte qualcuno che comunque tagliasse dentro l'area per andare a occupare gli spazi aperti da Vázquez, e questo sì che ha dato un'identità al modo di attaccare del Parma, perché poi dietro, come in questo caso, vedi che c'è chi ha i piedi buoni, anche Soma ha messo qualche palla filtrante, e quindi è diventata un po' questa l'identità, ma credo che sia figlia della scelta di rinunciare al centravanti che in un modo o nell'altro non va perché non funziona, e di studiare un sistema nuovo di attaccare che possa mettere in difficoltà le difese avversarie.
Vittorie portano entusiasmo, portano in particolar modo fiducia, perché con la fiducia poi quando hai fiducia fai determinate giocate, sei più libero anche di testa. Però tutto questo credo che non sia avvenuto per caso, perché nonostante ci sia qualcuno che continui a dire che il mister non continua col suo modo del 4-2-3-1, secondo me il mister da Frosinone presso poco ha cambiato completamente la squadra, perché ha tolto l'unico attaccante che avevamo e ha messo un centrocampista in più, e questo ha dato certamente equilibrio.
Sulla qualità, no, di questa rosa. Questa rosa dove poteva arrivare? Secondo me oggi possiamo dire che la rosa allestita, in realtà con pochi cambi mirati, perché alla fine l'unico giocatore nuovo titolare penso che sia Estevez, era una rosa che ti ha permesso di stare nel posto in cui sei oggi. Sei stato tutto il campionato fra il settimo e il quarto posto, delle volte più vicino in alto e delle volte più dietro, sei stato anche una volta fuori dai playoff. Ma non era la squadra drammatica che a metà campionato ci siamo detti dobbiamo starci a guardare di dietro, ma non era nemmeno la squadra che poteva puntare ai primi 2 posti. Lo poteva essere se Inglese avesse continuato a fare quello che ha fatto nelle prime 8 giornate.
Avete sentito un po' delle voci di ieri di Bar Sport, Paolo Grossi, Fulvio Ceresini, Matteo Caselli, insomma voci che sono note anche a noi. Prima della pubblicità vi ricordo il numero per scriverci, è il 333-9200-170. Anche a voi chiedo quello che poi chiederò ai prossimi ospiti, cioè il quarto posto è raggiungibile? Ricordo che adesso il Parma ha 3 punti in meno del Sud Tirol 57, Parma 54, con il Parma che però dovrebbe scavalcare il Sud Tirol perché ha gli scontri diretti a sfavore, quindi bisogna fare 4 punti e bisogna recuperare 4 punti a Sud Tirol, 2 le partite che mancano alla fine della regular season. Non è facile, pensate che si debba innanzitutto consolidare il quinto posto. Qui sì, possiamo arrivare a pari del Cagliari perché abbiamo noi gli scontri diretti a favore. Però insomma ditemi la vostra, ricordo che il quarto posto consente di saltare il primo turno, fra l'altro su Tirol che ha vinto l'ultima partita con un Eurogol, quest'anno senza mancare di rispetto alla squadra altoatesina che sta facendo benissimo, per carità, posso dire che gli gira veramente tutto nel verso perfetto. Andiamo in pubblicità e poi torniamo qui perché dobbiamo sviscerare molti altri argomenti e parlare anche delle giovanili, perché c'è un Parma giovanile che sta facendo veramente molto molto bene. A fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, come cerchiamo di fare ogni settimana, diamo spazio anche ad altre squadre gialloblu, poi torneremo anche a parlare ovviamente della prima squadra fra una decina di minuti, ma adesso ci sembra doveroso e assolutamente meritato per il nostro interlocutore parlare della sua squadra, è il Parma Under 17. Ho con me l'allenatore Mattia Bernardi. Mattia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Che avevamo lasciato l'anno scorso da allenatore del Colorno, quest'anno lo ritroviamo nel settore giovanile gialloblu, sta facendo molto bene, tanto che la sua squadra, grazie alla vittoria contro il Genoa, ovviamente Mattia mi corregga se sbaglio, grazie alla vittoria contro il Genoa si è guadagnata un posto nei quarti di finale del campionato appunto Under 17, unica squadra di un settore giovanile, di una squadra della Serie B che affronterà questa competizione, che è arrivata fino a questo punto. Ho detto tutto corretto, Mattia?
Esattamente, esattamente. Ho finito a giugno a Colorno, poi è arrivata una chiamata che era sicuramente irrinunciabile per me. È stato un onore poter essere sui campi del Parma Calcio ad allenare. Abbiamo cominciato questo percorso ad agosto e inizialmente magari non era un traguardo atteso, ma piano piano abbiamo cominciato a crederci e abbiamo attraversato momenti della stagione anche primi in classifica. Poi ci siamo ritrovati, è finito il campionato terzi, abbiamo affrontato due gare di playoff. Domenica, con la vittoria in casa contro il Genoa, abbiamo guadagnato l'accesso ai quarti, che giocheremo a giugno contro l'Inter.
Tutto molto bello, assolutamente. Mattia, che tipo di squadra è la tua? Prova a raccontarcela un po'. Come si gioca in un settore giovanile professionistico come il Parma? Come giocano dei ragazzi sotto i 17 anni? Quindi che annata è, per la precisione?
L'Under 17, sono 2006.
Ok. E insomma, appunto già una squadra dove si vede una categoria dove si vede assolutamente un certo livello di calcio. Che cosa cerchi di trasmettergli, soprattutto qual è la tua idea di calcio che cerchi di trasmettere ai ragazzi?
Certo, allora il Under 17 è una categoria che si affaccia già al calcio quasi degli adulti, tanto che insomma la preparazione viene curata a 360 gradi. Ho trovato un gruppo di ragazzi sicuramente disponibile, devoto al lavoro e ci ha messo tanto fin da subito, mi ha trasmesso tanto. Io sono riuscito, secondo me, a dar loro parecchio per credere in quelli che poi erano i miei principi di gioco. A me piace un calcio che sia travolgente, protagonista, che faccia dell'intensità e della della voglia di avere la palla, di essere protagonisti sempre, le proprie caratteristiche. Abbiamo fatto un inizio di campionato magari un po' difficile, ma poi quando abbiamo trovato le giuste corde sono stati devastanti su tanti campi, anche andando a vincere a Firenze, su alcuni campi che magari erano un po' dei tabù.
Mattia, cosa c'è da aspettarsi contro l'Inter? Ma immagino tosto, immagino che da un lato sia bello già esserci arrivati a una vittoria, però tu mi insegni che poi insomma nel calcio non ci si deve mai accontentare.
No, certamente, ma senza dimenticare che insomma il primo obiettivo che mi è stato chiesto è quello di crescere i ragazzi.
Esatto.
E quindi questo non ce lo siamo mai dimenticati. È chiaro che poi quando arrivi di conseguenza, quando arrivi a giocarti queste partite, devi chiaramente poi pensare un pochino anche a quello che è il risultato. E noi non abbiamo mai smesso di sognare in nessun momento. Quando abbiamo cominciato a crederci, abbiamo sempre tirato fuori il meglio di noi, i ragazzi hanno sempre tirato fuori delle prestazioni importanti nei momenti difficili. Adesso che siamo qua è giusto continuare a sognare.
Eh sì, assolutamente.
Sicuramente l'Inter è una squadra di un livello veramente alto, ha vinto quasi tutte le partite nel girone B, è arrivato primo, però insomma noi ce la giocheremo fino all'ultimo.
A proposito, allora, torniamo a parlare di te, Mattia. Ci hai detto un po' quali sono le tue la tua idea di calcio, ma c'è in particolare un allenatore a cui non dico magari ti ispiri, ma che hai guardato sempre con un occhio più interessato rispetto ad altri?
Ma allora, per quanto riguarda, è una domanda che mi hanno posto spesso, per quanto riguarda
un grande classico.
No, però per quanto riguarda la parte di campo, l'aspetto tecnico-tattico, sinceramente cerco di apprendere un pochino da tutti, ecco, per poi farmi i miei ragionamenti e portare avanti le mie idee, ecco. Mentre invece sicuramente mi ispiro molto sull'aspetto umano a Carlo Ancelotti, perché credo che sia uno dei leader migliori che ci sia. Questa sera si giocherà l'accesso alla finale di Champions League.
Vabbè, allora, qui abbiamo già capito, parteggerai per Ancelotti. E domani un'altra grande partita tutta italiana. Credo che siano quelle partite che gli allenatori, anche giovani o meno giovani, gli addetti ai lavori oltre ai tifosi, non si perdono e magari cercano anche di vedere con un occhio più appunto da addetti ai lavori.
Sì, no, certamente stasera sarà una partita veramente interessante, bella, però io credo che sarò appassionato altrettanto anche domani, perché si sente spesso dire che magari i due italiani in semifinale, sarà una partita un po' chiusa, un po', secondo me sarà un bellissimo derby anche domani sera. Sono partite dal quali si può capire e tirare fuori tante cose, le guarderò entrambe sicuramente con passione.
Mattia Bernardi, in bocca al lupo. Poi noi insomma, ho letto che la data della partita contro l'Inter è subordinata a una serie di altri impegni che non riguardano
gli europei
di categoria, quindi vedremo, ci sarà tempo ovviamente per continuare a seguirvi. Intanto voi farete l'amichevole a Coverciano con l'Italia Under 17, anche questo è davvero insomma, una bella soddisfazione, un bel momento. Coverciano sempre bellissima, immagino anche per un allenatore insomma poterci andare. Poi tu sei giovane, ti do del tu perché abbiamo praticamente la stessa età, quindi siamo giovani e quindi insomma per andare a Coverciano immagino sia una bella soddisfazione. Mattia Bernardi, grazie mille, tanto in bocca al lupo a te e ai tuoi ragazzi.
Grazie tanto a voi, saluti.
Allora, grazie anche a Gabriele Maio che ci ha permesso questo collegamento, e così ricordiamo anche che gli Under 16 partono con gli ottavi di finale domenica a Benevento nella gara di andata per quanto riguarda il loro campionato, e questo ci fa molto piacere. Prima di andare in pubblicità, che poi torneremo, abbiamo Vincenzo Pincolini che attende, torneremo a parlare del Parma. Messaggio di Luca che sta guardando la tappa del Giro d'Italia, spero che vinca un italiano, tra l'altro ce l'ho qui nello schermo e Luca non me la perdo, c'è stata appena una caduta, è caduto anche Diego Ulissi mi pare, speriamo che non si sia fatto nulla. Torniamo al calcio col messaggio di Daniele da Medesano che dice: se non sarà quarto posto dobbiamo tenere tenacemente il quinto per avere una griglia migliore nei playoff. Io sono fiducioso, vedo un gioco con trame che prima non si vedevano e anche i giocatori li vedo consapevoli dei loro mezzi. Il pallone salvato da Osorio alla fine della partita due mesi fa sarebbe stato gol sicuro. Avanti così, forza Parma. Sì, è vero Daniele, contro il Cagliari secondo me è cambiata un po' quell'inerzia lì, l'abbiamo raccontato in diretta, no? Sembrava che mancasse quell'inerzia positiva al Parma, che forse con quel rigorino che ci hanno dato, così, ma non per il rigorino in sé, ma così gli episodi un po' hanno cominciato anche a girare, quegli episodi che per dire al Sud Tirol stanno girando bene da tantissimo tempo. C'era un messaggio per Bernardi che dice era un tifoso evidentemente che segue anche l'Under 17, comunque è un tifoso del Parma a cui fa piacere quanto sta facendo la squadra giovanile gialloblu, che dice grandi complimenti al mister e ai ragazzi, tosti fino alla fine, davvero sicuramente li seguiremo. Andiamo in pubblicità perché poi ci colleghiamo con Vincenzo Pincolini per continuare a parlare del Parma. Fra poco.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua, allora subito benvenuto al nostro nuovo ospite che torna a trovarci, Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao Alberto, ciao a tutti quanti.
Ti ho beccato in bici anche oggi?
Era un po' di giorni, ho incominciato io dopo 4 o 5 giorni in giro per convegni così, ieri l'ho ripresa in mano e oggi giro un po' lungo, fino a sera ho registrato il Giro d'Italia, così lo vedo dopo.
Bene, allora vabbè, adesso non ti spoilerò niente, ma comunque manca 90 km, quindi non sarebbe decisivo quello direi. Lo stai seguendo un po' il giro innanzitutto?
Sì, assolutamente, adesso sai, fino adesso volate, perché lo seguo anche perché Remco e Evenepoel, cioè è del mondo del calcio, sì, hai capito? Sì. Per me è un grandissimo messaggio, forse ne abbiamo parlato, l'ho portato come esempio al convegno a Roma dei medici della UEFA di come i ragazzi dovrebbero fare più di uno sport, perché lui ha 16 anni, quindi pochi anni fa, era capitano della nazionale belga di calcio.
Non solo, ha segnato un solo gol con la nazionale belga di calcio, sì, contro l'Italia.
Abbiamo una foto in federazione dall'archivio dove c'è lui che contrasta Bellanova,
sì,
quello che adesso è lì,
sì,
ed è della partita dove poi lui fece gol, che lui in un'intervista recentemente l'ha ricordato proprio, sì,
sbagliò il rigore ma poi credo che segnò sulla ribattuta, l'ho visto, guarda il video, sì, di recente, era Catanzaro,
bravo,
la partita,
bravo,
contro l'Italia,
bravo,
cioè, è incredibile, esatto, pensare che lui è ancora giovanissimo ma era riuscito calcio ad altissimo livello e poi è già un po' che c'è nel ciclismo,
Lui è cresciuto, ma contemporaneamente se lo litigavano, perché poi ho letto la storia, però era capitano anche degli allievi dei giovanissimi allora dell'Anderlecht, che è un po' la Juventus del Belgio, ecco. E lui ha detto in un'altra intervista che un po' il calcio l'ha abbandonato perché tutti dicevano che con quel fisico lì non avrebbe potuto, siamo nel momento in cui tutti, se non sono alti 1,90, sembra che non possano giocare a calcio, no?
Sì.
Poi invece salta fuori Baldanzi, saltano fuori tutti quelli piccolini che mettono in crisi gli altri.
Assolutamente, Vincenzo. Veniamo al Parma, Vincenzo Pincolini. Insomma, l'abbiamo detto da inizio puntata, lo stiamo dicendo in questi giorni.
Sì.
Finalmente questa sembra una squadra e Pecchia con tanto lavoro, qualche critica davvero, cioè il lavoro gli sta dando ragione.
Questo è un bel Parma, perché secondo me l'unico appunto, un buffetto ad un amico, no? Quanto ha aspettato a cambiare la difesa, perché per me c'erano troppi problemi con dei giocatori lenti, per dire, sicuramente Circati potrà peccare di ingenuità, potrà peccare di giovinezza, però per dire c'ha quella gamba che serve quando tu, giocando in una squadra forte, devi andare a metà campo e poi devi tornare se ti attaccano, cioè, sì. Perché un po' il problema è quello. Io questi li vedo un po' più dinamici. A me, io ho sempre parlato, anche quando non aveva condizione, dell'importanza che avrebbe potuto avere Ansaldi in prospettiva playoff, e sta uscendo lentamente, ma sta uscendo perché giocatori di quel contenuto d'esperienza lì ci servono come il pane in quelle partite, ecco.
Sì.
E quindi secondo me, non giocando così, siamo un casino per gli altri. Perché? Perché non diamo riferimenti in attacco, non c'è la punta centrale, e quindi su chi vanno i difensori centrali? Su Vasquez, e dopo c'è spazio per gli esterni. Noi dipendiamo molto dalla qualità degli esterni.
Sì.
Se Mann smettesse di pestare l'acqua nel mortaio e fosse un po' più efficace, sarebbe una squadra della Madonna, perché dall'altra parte bene ha già fatto vedere di avere condizione.
Benedicek davvero mi sembra il giocatore, l'ho già detto, che sta crescendo di più in questa parte di campionato. Sì. Sembrava che la sua crescita si fosse arrestata a inizio stagione, certo, rispetto all'anno scorso. Sì. Per fortuna non è così.
Lui secondo me non è, per dire, quel giocatore, è un lavoratore di qualità,
sì,
perché lui ti può fare l'esterno, ti può fare la seconda punta, forse anche la prima, però per dire sicuramente ha nel movimento, negli inserimenti dove Vasquez lo può beccare, le sue qualità migliori, ecco. Ma io sto vedendo bene, perché anche Mann ci fa vedere delle grandi cose che poi finiscono in nulla, però per dire... Ha sempre questo modo per cui questo gioco per cui la difesa avversaria non può mai stare tranquilla neanche sulla nostra destra.
Sì. Vincenzo, intanto si è messo a giocare bene perfino Somi, insomma, questo è un segnale.
Sì,
forse
sì,
gli ha trovato una
sì,
posizione Pecchia.
Esatto, e secondo me, per dire, secondo me tutti quanti un po' di più si muovono senza palla, cioè quello che forse Pecchia sperava di ottenere prima lo sta ottenendo adesso, ecco, con la quantità di Bernabé, che però c'ha anche un po' di qualità. Io penso sempre che da questi 3-4 giocatori, sicuramente Vasquez, che le sue pennellate sono sempre quelle che colorano le partite, proprio.
Assolutamente.
E poi per dire, alle spalle Bernabé, che si muove molto, bene, che fa il suo, ma e lo fa bene. Io penso che avremo la fortuna, tocchiamoci, ma di arrivare ai playoff, insomma, tutto sommato nel momento forse migliore di quest'anno, e questo può fare la differenza.
Sì, anche perché
io sono positivo, anche perché guardo molto le altre squadre.
È quello. Al momento chi è il peggior cliente secondo te in chiave playoff?
Guarda, secondo me, io faccio un discorso, adesso sembra un po' da fenomeno, ma noi dobbiamo aver paura da chi viene su da dietro, del Cagliari, perché il Cagliari c'ha anche qualità nei giocatori, c'ha qualità davanti, perché tutto sommato anche lì, sai, noi lo conosciamo Ranieri, anche lui c'ha il passo lento ma costante nei miglioramenti, perché è uno che piano piano lavora. E poi io vedo degli outsider come il Venezia, che per dire che ha preso uno slancio, domenica è stato pareggiato alla fine, però per dire sembrava che dovesse vincere anche a Benevento. Col Benevento, e sono squadre che se entrano nei playoff non hanno nulla da perdere, poca pressione e ottima condizione fisica.
Sì, assolutamente. Ti fa una domanda Diego, dice: domanda per Pincolini, può essere che Pecchia abbia visto che, non riuscendo ad arrivare tra le prime due, abbia fatto una preparazione apposta per arrivare in forma per i playoff?
Ma guarda, io non credo quello, perché ha continuato talmente tanti a cambiare che secondo me Pecchia sperava di avere gli 11 migliori, i 12 o 13 migliori in mano già a metà campionato, insomma. Invece guarda, io è un giocatore, sono portato a proprio a dargli un voto buono a Pecchia, l'ho sempre sostenuto, ma ancora di più, perché è un allenatore che non si accontenta, ha continuato a girare anche facendo dei cambi a noi un po' cervellotici, ma sicuramente lui cercava una quadratura del cerchio che non otteneva, e non sta lì a perdere tempo, ecco.
Sì, assolutamente, assolutamente.
L'anno scorso, ad esempio, anche la squadra con cui ha finito il campionato a Cremona non era la squadra con cui aveva incominciato o aveva giocato a metà, era uscita, per dire, con Gaetano, con queste mezze punte, piano piano durante il campionato. per dire, e sicuramente anche l'anno scorso ha continuato a cercare quello che voleva vedere, ci è arrivato alla fine e quest'anno potrebbe fare la stessa cosa.
Il qualcuno, secondo qualcuno, più di qualcuno, il punto debole del Parma, o debole o comunque più vulnerabile del Parma, potrebbe essere la difesa, sei d'accordo Vincenzo?
Sì, però noi siamo una squadra che deve, per dire, un po' prendere la partita in mano,
sì.
Quindi la difesa potrebbe anche appoggiarti e se giochiamo corti ci aiutiamo un po' di più. Per dire, io vedo ad esempio certe volte anche Vasquez che ripiega facendo delle cose che non gli sono richieste, ma il che vuol dire che tutti sono convinti che bisogna aiutare tutti, ecco, perché poi il segreto è quello, guai se la difesa viene lasciata sola. Per dire, se c'hai uno spazio fra la difesa e il centrocampo di 20 metri dove si possono inserire, allora poi vai a giudicare i difensori che però non sono stati aiutati da nessuno.
Vero,
cioè,
vero.
Nei playoff è chiaro che bisogna fare pochissimi errori perché li paghi subito, ecco.
Beh sì, assolutamente.
C'hai quegli errori clamorosi come le espulsioni prendendo alla rugby, per dire, i falli del primo Estevez, che è un altro giocatore che adesso
sì.
Mi piace molto,
sì.
Cioè quelli lì sono cose che possono decidere delle partite e decidere la sorte in un momento dove quegli errori lì non si possono fare.
Assolutamente, su questo sono perfettamente d'accordo con te. Vincenzo, vabbè, Pecchia ha fatto di necessità virtù, un po' come anche a Cremona, alla fine ha deciso di fare completamente a meno del centravanti, perché...
Certo, però ragazzi, cioè, io sono, cioè, ci sono delle esperienze dove parecchie squadre hanno provato a giocare senza centravanti, per dire, l'abbiamo fatto un po' anche noi agli europei, ecco,
sì.
Cioè, ed è chiaro che devi avere sicuramente, per dire, devi avere gli esterni forti, sicuramente hai qualcuno, devi avere sulla tre quarti che va dentro, e in quel caso lì è maestro Vasquez, cioè,
infatti
è un giocatore che io più lo vedo e più lo godo.
No, sta giocando, vabbè, è veramente, sta giocando divinamente, e soprattutto tra l'altro sa fare anche il centravanti quando serve, perché qualche
certo,
volta il centravanti l'ha fatto.
Guarda, io nella mia lunga esperienza, per dire, in Russia giocammo un periodo con un difensore centrale bravissimo tecnicamente, eravamo senza punta centrale e questo ci fece le ultime 5 partite e fece anche 2 gol.
Ecco.
Quando gli allenatori sono intelligenti, quando i giocatori sono bravi tecnicamente, per un periodo breve gli puoi chiedere anche di fare delle cose che non sono le loro.
Vincenzo, poi prima di lasciarti mi devi dire come stai vivendo l'attesa per il derby di Champions. Vabbè, il tuo cuore sarà rosso-nero ovviamente.
Male, Alberto, male, perché c'ho il dubbio, cioè ci guardiamo in faccia con tutti i milanisti, giocherà Leao, perché sicuramente se è uscito qualche problemino ce l'ha.
Sì.
Sicuramente è un giocatore, io spesso ho paragonato Leao a Vasquez, perché sono giocatori che si accendono ogni tanto, cioè preferirei, per dire, Leao lo vedo ancora più abulico delle volte, avulso dal gioco del Milan, però è quello che fa sempre la differenza, per dire, quindi sicuramente è una partita che valgono i discorsi che abbiamo fatto prima, guai a fare un rigore stupido, guai a fare un'espulsione stupida, perché lì devi stare sul filo. Io dico 50-50, anche se Leao dovesse avere qualche problema, è un Inter che innegabilmente sta crescendo un po', quindi ho molta paura, sinceramente. Dico anche che non è ancora certo, ma se noi dovessimo anche uscire, ma dovessimo qualificarci per la prossima Champions, io a Stefano gli do ancora 10 lode, perché noi abbiamo una squadra corta, non abbiamo sicuramente i giocatori dell'Inter o di altre squadre.
Eh sì, Vincenzo, insomma, dove la guarderai, con amici, da solo, come la soffrirai?
Domani, tutto lo staff dell'Under 21, domani all'università, che facciamo una giornata con i ragazzi di scienze motorie.
Ah,
e allora abbiamo deciso di guardare a casa di un amico, penso comune, a casa di Elio Volta, maxi schermo, prosciutto, cibi parmigiani e partita. Ecco, ci sarà Nicolato, ci sarà Mareggini, ci sarà Gasparetto. Domani, perché ci piace vedere le partite insieme, ecco.
Scusa, ti stavo salutando, poi davvero ti lascio tornare a pedalare, ma Lorenzo ci manda un ultimo messaggio per te. Dice: domanda per Pincolini, Bernabé potrebbe diventare un buon mediano o per caratteristica deve giocare più avanzato?
Secondo me sarebbe una scommessa da fare, perché potrebbe essere un mediano bravo anche nell'impostazione un mediano, per dire un giocatore tipo anche tipo i Tonali, tipo quei giocatori lì che vanno anche alla conclusione, perché io penso sempre che a difendere un po' si possa migliorare, mentre avere certe qualità come andare al tiro con facilità o inserirsi sono cose che c'hai abbastanza dentro e che è più difficile da mettere a punto. Secondo me in prospettiva alta potrebbe proprio essere un giocatore di quel genere lì.
Vedremo, vedremo. Vincenzo, ti lascio al tuo giro, buona pedalata e grazie mille.
Buona trasmissione, un abbraccio a tutti e speriamo di vedere delle belle partite.
Speriamo.
Ecco, sia dal punto di vista agonistico che anche dal punto di vista tecnico, partendo da Milan-Inter domani sera, ma per finire con tutte le partite del Parma, perché io non mi stufo mai di dirlo, Alberto, il calcio ci deve divertire.
Infatti.
A prescindere dai risultati. Ecco.
È proprio così, è proprio così, Vincenzo. Grazie mille ancora.
Un abbraccio, buona giornata
altrettanto
a tutti.
Ciao. Insomma, bisogna dire che il calcio di Pecchia ultimamente un po' di divertimento ce lo sta dando e comunque l'idea è quella, no? L'ha detto l'altro giorno in conferenza stampa lo stesso Pecchia prima della partita: noi dobbiamo giocare per fare gol, che sembra una banalità, però ci sono allenatori che non giocano, che hanno come primo obiettivo quello di non prenderlo il gol, lui invece ha il primo obiettivo quello di farlo. È stato anche per questa sua filosofia, questa sua mentalità che è stato chiamato al Parma e adesso pian piano, nonostante tanta fatica, un percorso complicato, ha dovuto anche amalgamare una squadra con giocatori provenienti da tante esperienze diverse, da paesi diversi, anche questo abbiamo sempre detto che un peso ce l'ha innegabilmente. Adesso Fabio Pecchia sembra aver trovato l'alchimia giusta, così come non erano tutti dei brocchi prima quando le cose andavano male, adesso non sarà una squadra di fenomeni, insomma l'equilibrio è sempre una virtù, quindi cerchiamo anche di tenere i piedi per terra anche per non scottarci troppo poi in caso di delusione, che ovviamente non auspichiamo, ma se il Parma continuerà così sicuramente se la andrà a giocare con tutti, se la sarebbe giocata con tutti anche per come era la squadra di un mese fa, però finalmente se ci si arriva anche con quell'entusiasmo lì che fa la differenza, questo davvero può essere qualcosa di significativo. Un'ultima occhiata alla classifica prima di lasciarci: Frosinone e Genoa se ne sono andate, il Bari a 62 non lo riprendiamo più, almeno sì, no, anche proprio per quanto riguarda la matematica, mancando due giornate. L'unico dubbio è questo: se riuscirà ad acciuffare il Sud Tirol quarto in classifica sarà molto difficile, però non ha due partite semplicissime il Sud Tirol, detto che di partite facili non ce ne sono in questo campionato. La prima con il Cittadella sabato, la seconda in casa del Modena. È vero che il Modena potrebbe non avere più obiettivi, dipende, oppure potrebbe proprio giocarsi l'accesso ai playoff all'ultima giornata. Bisogna vedere, saranno decisivi i prossimi 90 minuti per determinare le motivazioni degli ultimi. Certo è che il Sud Tirol dovrebbe veramente fare. Il Parma deve vincere innanzitutto tutti e due, e non è impossibile contro Spal e Venezia, anche se saranno partite toste, come ripeto tutte lo sono, perché non c'è praticamente nessuna squadra priva di obiettivi in questo momento in tutto il campionato di Serie B, e questo credo che sia molto bello. E poi si vedrà innanzitutto, come ha ribadito credo Daniele, stiamo davanti al Cagliari, che questo sarebbe già un passo fondamentale. È tutto per quanto riguarda questa puntata. Palla in Tribuna torna domani, mercoledì, come sempre, dopo il giornale radio delle 14. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.